Cari ascoltatori, buongiorno a tutti, benvenuti all'ascolto di questo nostro appuntamento del lunedì. E devo dire che oggi sono Carlo e sono qui con voi, lieto di rispettare sempre questa mezz'ora con voi e anzi orgoglioso di essere qui. E con me oggi c'è anche l'amico Giancarlo Catella. Giancarlo, ciao, grazie.
Buongiorno, grazie.
Grazie di essere qui. E Giancarlo Catella che entra nel gruppo dei nostri collaboratori Radio Orizzonti e questo lo accogliamo con grande piacere. Ma oggi non abbiamo l'incontro previsto con Don Riccardo Pontani, il decano del decanato di Saronno, che per impegni non può essere qui, sarà qui lunedì prossimo, però ovviamente i suoi impegni sono tanti. Vi ricordo, Don Riccardo l'avete conosciuto altri lunedì, insomma il decanato è molto vasto, il decanato di Saronno, così per dire due parole, farvi capire cos'è il decanato, e ha 21 parrocchie di 13 comuni e su 4 province, quindi ecco per dire quant'è l'impegno e la vastità che richiede l'impegno di Don Riccardo, e quindi gli impegni sono davvero enormi. Bene, così parliamo di altre cose, mantenendo sempre fede al cliché del nostro spazio, il nostro spazio sotto l'aspetto umano, religioso, morale, eccetera. Anzi, vorremmo ricordare, Giancarlo, che ieri c'è stata anche la rievocazione della festa del voto.
Sì.
Ecco, hai partecipato anche di persona.
Partecipato di persona, ma mi chiedo, ma è una tradizione che sentiamo? È una tradizione che va rispettata, una tradizione che va adattata alle piaghe e alle peste di oggi, oppure dobbiamo viverla come una commemorazione, come si commemorano tanti fatti della vita?
Esatto, perché mi spiace che magari riprenderemo l'argomento anche con Don Riccardo lunedì prossimo. La festa del voto non è solo un ricordare la festa, ma è la rievocazione, è un voto perpetuo che dura per sempre. E quindi la consegna delle cere, eccetera. Io, tu l'hai visto di persona, io l'ho seguito nella diretta svolta da Il Saronno, il giornale online, e devo dire, è vero, hai citato giustamente, era fatto per richiedere la liberazione dalla peste nel 1577, la peste cosiddetta del Manzoni. E oggi hai detto giustamente, la peste, quella peste là non c'è più, però ce ne sono altre, Giancarlo. Ha messo in evidenza anche il vescovo Luca, che ha accompagnato, anzi ha ringraziato tutti i preti della nostra diocesi per questo invito a tutte le iniziative, a tutte le celebrazioni solenne di questi tempi, a cui ha partecipato con grande piacere e orgoglio, soprattutto onorando la mancanza del nostro prevosto Don Claudio. Ecco, che ha addolorato tutti e lo addolora tutt'oggi. Aveva messo l'attenzione proprio su quello, mi pare, il vescovo Luca. La Madonna tace, ha detto perdona e sta con noi e ci dice che perdona è il miracolo. Perdonare è il miracolo. La Madonna, ha aggiunto il vescovo Luca, libera dalla peste dell'arroganza e dice anche a noi di farlo. Dice io sto con voi. Liberare dalla peste dell'arroganza non lo so se è facile. Non lo so.
Lo viviamo tutti i giorni noi, quanto ci pesa l'arroganza degli altri e quanto dovremmo magari pentirci anche dell'arroganza che noi abbiamo verso gli altri. Forse tante volte dipende dallo stato d'animo anche. Non sempre siamo fedeli a noi stessi.
Bravo, è così, è vero. E poi ha messo l'attenzione del vescovo Luca ieri, che mi ha colpito, il primo miracolo di Gesù da risorto è dare il potere alla Chiesa di perdonare. Questo glielo chiederemo a Don Riccardo lunedì prossimo. Perché è davvero questo potere che lascia soprattutto ai sacerdoti nostri, perché lui ha aggiunto poi, il vescovo secondo me è il miracolo più grande, il coraggio e il potere di chiedere scusa. Ecco, però la parola perdono ci faremo su questo guidare da Don Riccardo lunedì prossimo, anzi ricordatevi anche voi, e potete, vi ricordo che potete sempre intervenire anche in diretta in questo nostro spazio allo 02 960 27 28. Ma Giancarlo, a proposito del Vescovo Luca, io vorrei far ascoltare, perché tanti di coloro che ci ascoltano oggi hanno assistito o di presenza o per l'ascolto attraverso Radio Orizzonti della Veglia Pasquale, e devo dire che l'omelia è stata davvero molto, un'omelia molto, molto intensa, ecco, definiamola così.
Molto attuale.
E tra l'altro, esatto, molto attuale, l'ha impostata sul celebrare, la Veglia Pasquale si celebra di notte, ma sono tanti le notti nella vita che sono importanti e contano per tutti, anche per tutti noi. Dalle notti di allora, dalle notti di Abramo, dalle notti di Gesù innanzitutto, ma prima ancora dalle notti dell'Antica Alleanza fino ai giorni nostri. E ha citato davvero tutte le notti. Vi invito a entrare in podcast su Radio Orizzonti ad ascoltare quell'omelia, che è davvero molto importante. Io vi propongo di ascoltare adesso solo la conclusione, dove dice tante cose e vi fa capire quanto è stata importante quell'omelia, come è stata importante la celebrazione solenne della Veglia Pasquale.
La risurrezione diventa un fatto di tutti. È notte quando mattino presto le donne vanno al sepolcro e scoprono che una luce ha ribaltato quella pietra. E allora noi cristiani, questa notte, in mezzo a tutto il barlume del mondo, ai rumori di guerra, alle disgrazie, alle sofferenze, ai nostri problemi personali, noi questa notte siamo qui a dire: Gesù, aiutaci a credere che la logica che tu ci hai portato nel mondo è la logica vincente. Perché ce l'avevi detto: se il chicco di frumento non cade in terra e non muore, rimane solo. Se muore, produce molto frutto. Guardiamoci stasera. Noi siamo i frutti di quel seme che è caduto in terra nel buio del Golgota, quella notte inusuale. Noi siamo il frutto di coloro che hanno creduto, andando al sepolcro, che la morte non poteva trattenere un amore così grande. E che noi nel nostro piccolo o nel nostro grande possiamo fare molto perché la terra ritorni un rigoglioso giardino, dove gli uomini imparano a vivere da fratelli, dove si condivide la sofferenza, la solidarietà diventa pane quotidiano e rotolano via le pietre degli egoismi, delle invidie, dell'ignoranza, dei razzismi, delle intolleranze. Finalmente sarà alba di luce quando noi cristiani crederemo davvero che se la morte non ha il diritto di mettere la parola fine a niente per noi, allora saremo davvero discepoli del Maestro di Nazareth, di quel Signore Gesù che continua a dirci: ma lo sai che niente, neanche la morte, è più forte dell'amore?
Ecco, abbiamo lasciato andare anche l'applauso, perché è davvero, è stata una grande omelia, l'avete capito già anche solo dalla conclusione, come è stato intenso il suo invito per tutti noi a vivere queste notti. Beh, noi cercheremo, ci vuole tanta forza per metterla in pratica. Beh, questa comunque vi invito a riascoltarla. Giancarlo, l'avevi ascoltata anche tu per intero.
Sì, l'ho ascoltata. Mi, mi meraviglia l'applauso finale, non so se è un applauso di coscienza o di incoscienza, se si applaude perché è stata gradita
perché
e magari nasconde la preoccupazione di cosa vuol dire mettere in pratica quello che dice,
perché è sempre difficile poi, è sempre difficile.
Gli applausi mi sembrano sempre a volte delle scorciatoie. Non...
Ecco, vorrei mettere in evidenza un'altra cosa sul foglio informatore, Giancarlo, quello di ieri che tutti abbiamo ricevuto e abbiamo. Perché ieri era anche la seconda domenica di Pasqua, perché in effetti è quella Pasqua che dura 8 giorni, insomma. E c'era il commento alla parola da parte di Papa Francesco. Possiamo leggere un particolare, vediamo, leggerne uno stralcio, se vogliamo. Sì, no, la vedo. Perché era molto importante alcuni particolari. Beh, intanto, a proposito, salutiamo Franco in regia. E Franco, mettiamo un brevissimo flash. Ecco, Franco ci ridà la linea. Volevamo mettere in evidenza, e è dal foglio informatore, poi magari ricorderemo anche alcuni appuntamenti importanti che sono previsti e soprattutto riguardano la maggior parte tanti giovani, adesso che si avvicinano l'apertura degli oratori estivi. Gli oratori sono sempre aperti, ma quelli d'estate perché hanno tante altre attività. Ma volevo mettere in evidenza la parola di ieri, il Vangelo di ieri, che era la Domenica della Divina Misericordia. Argomenti che poi possiamo riprendere anche il prossimo lunedì con Don Riccardo, anzi ci vorrà proprio il confronto col Don per toglierci le nostre incertezze, le nostre difficoltà di interpretazione della parola, perché è un po' la vita di Gesù, ci viene tramandata e testimoniata dalla parola, dal Vangelo, quindi però su tanti brani ci vuole l'aiuto alla giusta interpretazione.
Del sacerdote.
Ecco, l'aiuto loro, dei sacerdoti, sì. Perché tra l'altro poi ci sono dei passaggi che noi possiamo solo leggere, poi ognuno si trova la propria risposta. Quando ci sarà il Don, ci faremo consigliare da lui. La parola di ieri diceva anche: a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Beh, questo è il messaggio, il compito,
il mandato,
la missione che è mandata proprio da Gesù direttamente ai suoi discepoli, agli apostoli. Gesù risorto ha trasmesso alla sua Chiesa come primo compito la sua stessa missione di portare a tutti l'annuncio concreto del perdono. Questo è il primo compito, annunciare il perdono. È una parola così difficile, noi non osiamo neanche toccarla, è una parola così impegnativa che metterla in evidenza noi siamo troppo poveri, almeno io personalmente, se non c'è l'aiuto nell'interpretarla del Don.
Infatti avevamo in animo di chiedere al Don, ma perdono, ma sempre e comunque perdonare, una roba, a volte ce lo chiediamo, no?
Glielo chiediamo, teniamole per settimana prossima. Anche voi che ci ascoltate sapete che potete intervenire, anzi se intervenite in diretta, soprattutto quando c'è il Don, fa molto piacere a loro rispondere direttamente, perché poi gli chiederemo il significato della misericordia, cosa vuol dire la misericordia. Il commento che è sempre di Papa Francesco dice: la misericordia si conosce attraverso tante forme, attraverso i sensi, l'intuizione, la ragione e altre forme ancora. E ci fa capire che la violenza, il rancore e la vendetta non hanno alcun senso. Io qui ci rifletto molto su questo pensiero. Ed è vero che è così. Qua è incontraddibile Papa Francesco su questa... Però quello che succede oggi è molto preoccupante, insomma, su questo proprio.
Siamo sfidati su questo.
Sì.
Beh, comunque prendiamoli come degli orientamenti, dei punti di riferimento. Dice: la misericordia ci fa capire che la violenza, il rancore, la vendetta non hanno alcun senso. È un fatto di meditazione. Poi aggiunge ancora: la misericordia apre anche la porta del cuore e permette di esprimere la vicinanza soprattutto a quanti sono soli ed emarginati. Non ci viene immediato questo pensiero. Però lui ci suggerisce di
farlo nostro.
Oppure la misericordia è una conclusione. La misericordia, insomma, ci impegna tutti ad essere strumenti di giustizia, di riconciliazione e di pace. Anche questa è un'affermazione gratuita, ma se ci pensiamo, magari riusciamo anche a volte nelle circostanze della vita a cambiare il nostro comportamento,
e ci auguriamo che gli altri, quelli che dovrebbero veramente portare avanti il mondo, mettano in pratica
prendere in considerazione questo suggerimento.
Ecco, siccome avevamo in mano, abbiamo citato le considerazioni sulla misericordia di Papa Francesco, vorrei riportare a voi anche alcune frasi di Papa Francesco che nelle udienze generali a cui assistiamo spesso, quelle del mercoledì soprattutto. Una è questa: in un'udienza generale così si è espresso Papa Francesco. In una società dove i vecchi non parlano con i giovani non parlano con i vecchi, gli adulti non parlano con i vecchi né con i giovani, è una società sterile, senza futuro. Una società che non guarda all'orizzonte ma guarda a se stessa e diventa sola. Dio ci aiuti a trovare la musica adatta per questa armonizzazione delle diverse età. I piccoli, i vecchi, gli adulti, tutti insieme. Una bella sinfonia di dialogo. Si può arrivare a metterla in pratica, questa sinfonia? Si può metterci in condizioni di ascoltare una sinfonia del genere? Perché oggi davvero ha messo in evidenza una pecca del vivere, dei contatti, della mancanza dei dialoghi dei nostri giorni.
Ma anche se ci sono tanti esempi di dialogo, adesso quando si fanno queste affermazioni si parte sempre da due assunti, uno contrario all'altro, per cui l'assenza di dialogo e l'invito ad avere un dialogo abbondante. La via di mezzo in genere poi è sempre quella giusta. Io penso che comunque nella nostra società, nonostante ci appaia così negativa, ci sono tanti nascosti magari, ma tanti esempi di dialogo difficile, ma di dialogo esistente.
Ci sono, anzi impariamo di più ad apprezzarli i nostri giovani, forse manchiamo noi in questo. Io parlo da vecchio.
Sì, magari noi vecchi siamo come era bello allora, come era bello una volta, no. E trascuriamo invece
la presenza
l'oggi che si esprime in altri modi, insomma, ecco.
Perché difatti è collegato a un altro pensiero di Papa Francesco, a un'altra udienza generale. Ogni passaggio d'epoca nella storia umana ci ripropone questa sensazione. È come se dovessimo riprendere da capo e con calma le nostre domande sul senso della vita, quando lo scenario della condizione umana appare affollato di esperienze nuove e di interrogativi inediti. I tempi della trasmissione si riducono, ma i tempi dell'assimilazione chiedono sempre pazienza. L'eccesso di velocità rende ogni esperienza più superficiale e meno nutriente. Beh, devo dire che questo pensiero è davvero il richiamo, innanzitutto, alla ponderazione, all'accoglienza, all'ascolto, al pensare, perché forse su questo manchiamo molto.
Ma perché il mondo è diventato veloce, tutto è veloce, tutto deve avvenire, l'intelligenza artificiale eccetera eccetera, si abituano a delle cose che nascono e in un minuto magari si esauriscono, e qui ci invita a rallentare. È certo che è difficile.
È difficile nel mondo di oggi.
Nel mondo di oggi.
Però l'accelerazione non deve essere mai, il Papa ci dice, deve essere sempre controllata, ecco, anche l'accelerazione.
Ma siamo in grado di controllarla o siamo vittime? Non lo so, siamo sono interrogativi un po' problematici, ecco.
Ne cito un altro pensiero di Papa Francesco. Anche questo è importantissimo, e questo proprio serve a tutti noi. Quando tu torni a casa e vedi il tuo figlio, tua figlia bambina, e perdi tempo, ma questo colloquio, perdi tempo tra virgolette, quando torni da loro, questo colloquio è fondamentale per la società. E quando tu torni a casa e c'è il nonno o la nonna, che forse non ragionano bene, non lo so, ha perso un po' la capacità di parlare, e tu stai con lui o con lei, tu perdi tempo, tra virgolette, ma questo perdere tempo fortifica la famiglia umana. È necessario spendere il tempo, un tempo che non è reddituale, non ti dà una resa, con i bambini e con i vecchi, perché loro ci danno un'altra capacità di vedere la vita. Questo qui vale per tutti, Giancarlo.
Sì, sì. Noi da nonni lo viviamo, perché da nonni viviamo il pentimento di non aver speso tempo quando dovevamo spenderlo. E poi da nonni auspichiamo che i nipoti magari spendano tempo con noi, sempre tornando all'esempio di prima, in un mondo accelerato.
Che prendano un po' il nostro posto di oggi, sì, sicuramente crescono un po' col nostro spirito magari.
O magari che ci aiutino e ci confortino con la loro presenza e con la loro comprensione, ecco.
Ecco, comunque questo pensiero ricorda a tutti noi che quel perdere tempo, tra virgolette, è tempo guadagnato.
Sì.
Non sarà mai tempo perso.
Ci abbiamo impiegato una vita a capirlo.
Un gran tempo, veramente, ecco, veramente, sì. Comunque, vedi, queste sono la saggezza del nostro Papa, in tutte queste cose, davvero. Ma vorrei magari parlare anche d'altro. Vorrei leggere, io sono molto appassionato, non so Giancarlo se l'hai letto qualche volta, Il Piccolo Principe.
No, io sono un cattivo lettore, per
no,
la verità.
Di Antoine Saint-Exupéry. Io ho letto questo quel giorno nel Vangelo di qualche tempo fa, quello di qualche domenica fa, non tanto lontano, quello della Samaritana, quella del Pozzo, la Samaritana al Pozzo, che ti crea anche, ti dà, ha un fascino particolare, no? Quella parola. E allora avevo trovato Le pillole per la sete, un brano del Piccolo Principe che mi ha davvero colpito, perché tante volte noi diciamo... Ma non impariamo niente da queste, perché sembra una favola quella della Samaritana, molto profonda comunque. Potrebbe essere animata, potremmo fare un filmato, davvero.
Sentiamo la pillola di Carlo.
La pillola per la sete. è quella del Piccolo Principe, questa, no? Guarda, io le leggo sempre queste, ce le ho portate di mano sempre, è un libricino, guardate, ma è davvero pieno di saggezza. Buongiorno, disse il Piccolo Principe. Buongiorno, disse il mercante. Era un mercante di pillole perfezionate che calmavano la sete. Se ne inghiottiva una alla settimana e non si sentiva più il bisogno di bere. «Perché vendi questa roba?» disse il Piccolo Principe. «È una grossa economia di tempo», disse il mercante. «Gli esperti hanno fatto dei calcoli, si risparmiano 53 minuti alla settimana con queste pillole». «E che cosa se ne fanno di questi 53 minuti?» «Se ne fa quel che si vuole», risponde il mercante. Allora qui interviene il Piccolo Principe e dice: «Io, se avessi 53 minuti da spendere, camminerei adagio verso una fontana».
Ecco. E dici anche la tua sintesi, Carlo.
La saggezza, la mia sintesi che ho aggiunto, che è questa. Tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano. È un insegnamento, ma da queste e da altre frasi del Piccolo Principe, perché davvero non ci ricordiamo, nessuno di noi si ricorda, tiene conto di questo, ecco perché noi ci sentiamo sempre così grandi e via.
Bene.
Siamo quasi al termine. Franco mi dice: guarda che è quasi finito il tempo a disposizione. Bene, sono stato contento, mi dispiace, ci auguriamo io e Giancarlo di essere riusciti a farvi trascorrere una mezz'ora piacevole, vero Giancarlo?
Speriamolo.
Dai, avevamo detto,
per noi è stata piacevole,
esatto, molto molto, e poi sapere di avere all'ascolto tanti nostri amici che ci ascoltano sempre. E avevo un appuntamento importante da dare: l'Assemblea Sinodale Decanale, che invita i ministri straordinari dell'Eucaristia, i volontari dell'Unitalsi, i volontari della RSA del nostro decanato, medici, infermieri, personale vario che operano in diverse realtà assistenziali del decanato e tutti coloro che vogliono partecipare a un momento di confronto, condivisione e testimonianze tra quanti a vario titolo sono impegnati nei vari ambiti di cura delle persone fragili, e sono tanti, e noi diciamo grazie a tutti questi. L'incontro è sabato 13 aprile alle 15 presso il Cineteatro di Origgio in via Piantanida numero 20. È davvero importante. Poi sono tanti gli appuntamenti sul foglio informatore, sfogliatelo e prendete nota, che sono davvero molto importanti, alcuni da mettere in pratica. Grazie a tutti voi che ci ascoltate, grazie
a Giancarlo, e buona giornata a tutti,
e a Franco in regia.